Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 23ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata ci dedicheremo alla lettura di un paragrafo incentrato sulla descrizione delle strutture economiche di quello che fu prima il Regno dei Franchi per poi divenire l'Impero Carolingio. Sono due le tematiche, ovviamente si tratta di una puntata che dovrà quindi riguardare diversi ambiti dell'economia, in primis la produzione, poi ovviamente la natura degli scambi, la qualità degli scambi e anche gli strumenti tecnici messi a disposizione dall'imperatore, dal re, per favorire l'economia, cioè nello specifico soprattutto la moneta. Su questi tre temi fondamentali si baserà quindi tutta la lettura. L'epoca carolingia è dibattito aperto se si trattò di un'epoca di crescita oppure di stasi. Molto probabilmente ci fu una crescita anche considerevole. Sicuramente fu un'epoca di cambiamento. Venne introdotto un nuovo sistema di produzione agricola, detto curtense, dalla parola curtes. Le curtes erano le aree centrali, le aree dove si concentravano i servizi principali di queste grandi aziende agricole, basate sul binomio, sull'affiancamento di proprietà signorile di vasta scala con non proprietà ma terreni, diciamo, mansi, cosiddetti mansi, cioè dei terreni di piccole e medie dimensioni affittati a persone, però erano affitti di lungo periodo, pluridecennali, in cambio di prestazioni d'opera che andavano a sostituire il largo utilizzo di manodopera servile. E quindi la curtes verrà descritta nel corso del paragrafo. Come descriveremo la natura degli scambi che migliorarono sotto Carlo? Migliorarono e l'imperatore fece di tutto per favorirli, nonostante rendendosi conto della debolezza della sua bilancia commerciale verso l'estero, del depauperamento soprattutto delle riserve auree del suo regno, e quindi cercò di migliorare la qualità degli scambi. Come abbiamo già più volte accennato anche nel primo volume, gli scambi avvennero soprattutto nei confronti di una grande area, di un grande mercato intorno al mare del nord, intorno al canale della Manica, basato su un taglio di moneta argentea. E questo è il terzo tema, perché tratteremo la riforma monetaria di Carlo, che fu importante perché introdusse una moneta molto solida, il denaro d'argento, con cui tentò di favorire questi scambi. Aveva però questo sistema monetario dei limiti oggettivi, soprattutto in termini di elasticità. Comunque non ci dilunghiamo oltre, c'è la lettura, vi salutiamo e vi ringraziamo come sempre per la vostra cortese attenzione a quello che facciamo. L'economia in epoca carolingia, il sistema agricolo curtense e la riforma monetaria di Carlo Magno. Secondo il professor Paolo De Logu, sotto il profilo economico, a seconda dei punti di vista, l'epoca carolingia può essere interpretata in modi contrastanti. Dagli storici moderni essa è stata considerata a volte come un periodo di espansione, altre volte come una fase di stagnazione, con ipotesi e giudizi molto difformi, soprattutto in riferimento al commercio e alla circolazione delle merci e della moneta. Quello su cui però gli esperti di storia economica concordano è che si trattò di un'epoca di importanti trasformazioni. Abbiamo descritto nel primo volume come il passaggio dal mondo classico a quello tardo antico avesse comportato in Europa una profonda crisi della produzione, che può essere messa in relazione con cause differenti. Tra queste si riscontrano la crisi demografica con il crollo drammatico del numero degli abitanti delle città, ma anche la rarefazione della presenza umana nelle campagne, la conseguente riduzione dei terreni coltivati con l'aumento del bosco, del pascolo e della pastorizia e il ridimensionamento della produzione agricola, la desolante crisi di commerci, come sempre minori beni da scambiare e un ridimensionamento della qualità e della quantità dei consumi. Strade sempre più malandate e insicure per la perdita di controllo del territorio da parte di un potere politico via via più rozzo e meno votato alla pratica del governo e della legge. Il ridimensionamento della monetazione in oro fino alla sua completa scomparsa verso la metà del VII secolo e il conseguente esaurirsi della dimensione mediterranea degli scambi. Sono tutti aspetti di un fenomeno unico che possiamo riferire a una crisi di lunghissima durata, con una decrescita drammatica della qualità della vita e dei livelli di espressione della civiltà. Più o meno nello stesso periodo in cui andò esaurendosi la monetazione aurea, riferita al conio bizantino e connessa con i morenti scambi del mondo mediterraneo, si osserva in un'Europa il cui baricentro politico andava spostandosi molto a nord, l'affermarsi di un nuovo sistema di scambi commerciali su rotte completamente nuove. In una vasta area intorno al mare del nord, prevalentemente tra i regni anglosassoni e le coste francesi della Manica, ma comprendente anche le zone baltiche e scandinave, si andò creando una fitta rete commerciale i cui scambi, mediati per lo più dai marinai frisoni, appoggiavano sull'utilizzo di una nuova moneta argentea di produzione anglosassone, la sceatta. Già durante la fase finale dell'epoca merovingia, il regno dei Franchi partecipò molto attivamente all'evoluzione di questo nuovo sistema economico settentrionale, iniziando a coniare in grande abbondanza, proprio mentre abbandonava quella aurea, una moneta argentea fortemente connessa con le sceattas anglosassoni. Con i primi Carolingi, nei decenni successivi al collasso della dinastia merovingia, i Franchi non esitarono a fare uso della forza per occupare e controllare la Frisia, fino ad allora potentato indipendente, e con essa la grande rete commerciale divenuta oramai strategica per gli interessi del regno. Nell'VIII secolo, ancora in epoca merovingia, si osserva altresì, soprattutto nella parte settentrionale della Francia e della Germania, ovvero nelle aree più identitarie del Regno Franco, un nuovo assetto dell'economia produttiva con l'introduzione di importanti innovazioni nella tecnica agricola. In particolare vennero sviluppate delle più efficaci tecniche arative e, soprattutto, la rotazione triennale delle colture. Grazie a questo sistema di alternanza di semine con grani primaverili, semine con grani invernali e periodi di riposo e messa a pascolo, particolarmente efficace nei terreni pesanti dell'Europa continentale, la produzione migliorò notevolmente, sia in termini quantitativi, sia per quanto riguarda la continuità nel tempo. La rotazione triennale, infatti, aveva l'indubbio pregio di non far esaurire i terreni, permettendo un utilizzo più razionale delle risorse. Non abbiamo, in merito a questi aspetti economici della vita, fonti scritte molto esaurienti. Ci dobbiamo fidare all'archeologia, alla numismatica e ai rilievi diretti. Tuttavia molti storici dell'economia suggeriscono che l'introduzione di queste tecniche agricole con la produzione di un qualche surplus possa essere un'importante causa della nascita degli scambi lungo il mare del nord, sebbene si trattasse di un commercio per lo più di prodotti artigianali. Questi importanti miglioramenti tecnici nell'attività agraria si accompagnarono ad un'espansione dei terreni coltivati e ad una razionalizzazione della proprietà attraverso lo sviluppo di un sistema di latifondo che si diffuse parallelamente all'affermarsi di una grande aristocrazia militare e al consolidarsi di vastissimi patrimoni fondiari di enti religiosi. Queste grandi proprietà furono organizzate in sistemi coerenti, finalizzati al miglioramento quali quantitativo della produzione attraverso la coltivazione di una maggiore quantità di terra e all'efficiente sfruttamento delle tecnologie di trasformazione dei prodotti agricoli all'interno di strutture centralizzate. Il principio portante di questa organizzazione fu l'aggregazione e la conseguente integrazione di piccole proprietà contadine su base familiare con grandi proprietà fondiarie signorili. I fondi aristocratici comprendevano anche territori incolti, boschi, vaste estensioni di territorio, nonché strutture per la lavorazione dei prodotti come i mulini e per la produzione di attrezzi agricoli e mezzi di lavoro. Il nome di queste strutture era curtis, motivo per cui quando si parla dell'attività agricola nel Regno dei Franchi, nell'Italia settentrionale e in parte della Germania nell'epoca carolingia, si usa l'espressione economia curtense. La formula della curtis non fu un'invenzione estemporanea, ma il punto di arrivo di un processo iniziato ben prima in epoca merovingia, il quale, partendo dal modello agricolo romano, basato sulla coesistenza di grandi proprietà fondiarie intorno a ville aristocratiche e piccoli poderi di proprietà di contadini liberi del tutto svincolate le une dalle altre, andò evolvendosi in un modello più integrato e quindi più efficiente e produttivo. La struttura curtense o villa era un aggregato unitario che si presentava composto da due elementi. Il primo, la casa dominica o sala, ovvero il castello con la residenza del signore o del suo emissario, con annesse proprietà direttamente gestite da personale dipendente e da schiavi, ancora presenti in età alto medievale, nonostante l'ostilità ideologica della Chiesa e della tradizione cristiana. Riguardo alle dimensioni della pars dominica, non ha molto senso cercare di offrire al lettore un dato indicativo, perché le curtes si presentavano con una grande variabilità di estensioni, che vanno da circa 100 ettari a decine di migliaia nel caso di grandi patrimoni monastici. La seconda è un settore a conduzione indiretta, formato da piccole aziende familiari che lavoravano terreni dati in concessione dal signore, le quali, a seconda delle situazioni, prendono nomi diversi come sortes, mansi o case masserice. Queste erano normalmente adeguate alla sussistenza dei nuclei familiari, anche se potevano avere dimensioni largamente variabili, da 5 a 30 ettari. I concessionari dei mansi, nonostante si rilevi un'ampia gamma nelle tipologie di contratti di concessione, erano comunque assoggettati a un certo numero di censi consuetudinari, di obblighi da versare al signore della proprietà sia in moneta sia in natura, o anche tramite prestazioni di lavoro. Queste forme di utilizzo della manodopera non servile ma vincolata contrattualmente prendevano nomi diversi a seconda della loro natura, come ad esempio opere o angherie, o potevano variare notevolmente sia per la tipologia sia per l'entità. Tuttavia, in sostanza, non esiste un sistema curtense senza queste corvée. Prendendo come esempio la società longobarda a pochi anni dal suo confluire nel mondo carolingio, il patto con il quale si fissavano i reciproci obblighi, basato sulla concessione dell'usufrutto di un terreno per un periodo trentennale, era detto livello, dal latino libellus e livellari, i beneficianti. Questi contratti potevano prendere altri nomi in base a piccole differenze pratiche come precaria, prestaria, enfiteusi o pastinato, ma la sostanza profonda dei termini del patto cambiava poco. Nell'enfiteusi, peraltro molto rara, la concessione del terreno corrispondeva quasi a una cessione patrimoniale. Il pastinato, invece, era riservato alla concessione di terreni incolti e comportava solo l'obbligo di convertirli ad agricoli e renderli produttivi, senza oneri ulteriori per il concessionario. Tuttavia, la maggior parte dei contratti comportavano obblighi precisi e corrispondevano al livello. Ecco uno stralcio di uno di questi contratti che risale al 770. Il livellario o massario si impegna a:
in ipsa casa vestra resedere et abitare, et omnem rem invidem pertinentem in omnibus lavorando, et per singulos annos, ego et heredes mei, tibi et successoribus tuis, vel ad misso vestro, seu ad actorem vestrum de curte vestra, in ipso loco, tempore consueto reddere debeamus, grano modia quatuor, vino puro decimata sex, porco annotino bono, animale masculo annotino bono, angaria. A risiedere ed abitare nella stessa vostra casa, sia avendo sempre cura di ogni cosa che appartiene al luogo stesso, sia ogni anno io e i miei eredi a consegnare nel medesimo luogo, nel periodo consueto, a te e ai tuoi successori, oppure ad un messo o un amministratore vostro, 4 moggi di grano, 6 decime di vino puro, un maiale di un anno ben ingrassato, un altro animale ben pasciuto di un anno, e a lavorare per le opere stabilite.
E ancora:
quanta utilitas fuerit ad ipsa curte vestra facendo, sicut alii massari vestri de ipso loco et in terzio anno animalia vestra menare debeamus diligenter usque in roselle in curte vestra per nos aut misso nostro. Quanto profitto si sarà ricavato lavorando nella vostra stessa corte, così come gli altri massari del medesimo luogo, ogni 3 anni dovremo aver cura di portare i nostri animali fino a roselle nella vostra corte, sia conducendoli in prima persona, sia affidandoli a un nostro messo.
Si trattava in sostanza di un modello di reclutamento di manodopera gratuita e al contempo di sfruttamento più razionale della terra, che permise alla proprietà di estendere il suolo coltivato e di ottenere un doppio ordine di redditi, una quota, invero modesta ma comunque significativa, dai canoni d'affitto dei mansi e una quota considerevole dallo sfruttamento della parte dominica tramite il lavoro dei massari. Tuttavia, non dobbiamo immaginare un sistema eccessivamente sbilanciato a favore della proprietà o di sfruttamento di manodopera servile, quanto piuttosto un rapporto contrattuale che nasceva da un concorso di interessi e che presentava indubbi vantaggi anche per i massari. I titolari dei mansi potevano in primo luogo lavorare stabilmente un terreno quantitativamente sufficiente al mantenimento della loro famiglia, di cui non avevano la proprietà ma su cui vantavano il diritto di restare per lunghi periodi, avendo anche la possibilità di lasciarli alle generazioni successive dei loro eredi. Tutto questo a fronte di prestazioni prestabilite e che, in un periodo di crescita della produzione, divenivano via via sempre meno onerose rispetto alla resa del terreno. Sappiamo che il più delle volte era il signore che tentava di impugnare il patto rendendosi conto che conveniva meno a lui che al concessionario del manso, ma le fonti ci dicono che la legge, molte volte, non dava soddisfazione alle ragioni della proprietà. Sotto il profilo dello sfruttamento del lavoro dei dipendenti, la situazione si presenta piuttosto composita. Le curtes variavano molto, non solo in riferimento alla loro estensione, ma anche per quanto riguardava la loro vocazione e la tipologia delle produzioni a cui erano orientate, ovviamente per lo più in funzione di fattori di opportunità legati alla tipologia del terreno. Possiamo distinguere le proprietà bipartite in tre categorie da questo punto di vista. Le curtes in aree montuose, costituite da moltissimo terreno boschivo, come nel caso dell'abbazia di Farfa, sull'Appennino reatino, nelle quali la pars dominica era dedicata quasi integralmente alla pastorizia e i censi pretesi dai concessionari consistevano esclusivamente in richieste, anche molto ingenti, di prodotti agricoli, ma che non coinvolgevano le corvée, fatta eccezione per le poche di servizio nella casa dominica. Le curtes con molto terreno dedicato a colture specializzate, che richiedevano una particolare attenzione solo in alcuni periodi dell'anno, come oliveti, vigneti e frutteti. In queste curtes le giornate di lavoro richieste per la cura della parte dominica erano tutto sommato limitate e legate alla stagionalità, divenendo importanti in concomitanza con la raccolta delle olive o con la vendemmia, ma nel complesso si trattava di un tipo di obbligo non troppo invasivo. Le curtes orientate prevalentemente alla coltivazione estensiva cereaicola, nella quali, per ovvi motivi legati alla tipologia di coltura, si riscontra un notevole peso del prelievo di manodopera operato sul masserizio a vantaggio del capo manso. Sappiamo che questo prelievo variava moltissimo da una curtis all'altra e che all'interno di una stessa curtis era diversificato a seconda delle differenti categorie di contadini stabiliti sul masserizio. Sulle terre del masserizio del monastero di Bobbio vivevano più di 650 famiglie di dipendenti, di cui circa 300 erano famiglie di livellari e 350 invece erano massari. I primi, che almeno sotto questo aspetto avevano condizioni più vantaggiose, dovevano fornire al monastero circa 5.000 giornate di lavoro all'anno. Per i secondi l'onere era intorno alle 25.000. Le curtis non erano quasi mai un'entità fondiaria compatta, si trattava piuttosto di un complesso articolato, non omogeneo, distribuito frequentemente su vari villaggi, per cui talvolta le terre di una curtis confinavano con altre proprietà o anche con quelle di una curtis diversa. Tuttavia, in genere, nel nucleo centrale della pars dominicata si trovavano i magazzini e la residenza del signore o del suo amministratore, detto villicus. Questa area era spesso fortificata con un castello o una torre difensiva, come si può desumere dal frequente ricorrere nelle fonti all'espressione curtis cum castro. Ad essere dislocati in modo diffuso erano più frequentemente i mansi, che nel tempo andarono incontro a un frazionamento in unità via via più piccole in virtù dell'aumento delle rese agricole. Anche il manso aveva una parte centrale che poteva arrivare alle dimensioni di un piccolo villaggio con la casa della famiglia colonica, l'orto, i ricoveri per gli animali. Tutto intorno si trovavano i campi, distribuiti in diverse quote del territorio allo scopo di attuare la rotazione delle colture in modo razionale, evitando che tutti i campi di un manso fossero messi contemporaneamente a riposo. Nelle zone coltivate la diversificazione era la regola. La ripartizione fra terre arabili, vigne, prati da taglio, oliveti, castagneti, boschi cedui indica che i proprietari facevano scelte meditate. Gli storici dell'economia novecenteschi, soprattutto di scuola tedesca, con molte sfumature differenti ma senza fondamentali discordanze, posero allora l'accento sui tre caratteri originali della curtis, il cui apogeo essi situavano nell'epoca carolingia. Il predominio della grande proprietà ecclesiastica o laica, la tendenza all'autarchia, la conseguente riduzione del ruolo della moneta e delle attività di scambio. Per quanto riguarda il primo postulato, troviamo utile rifarci a Gabriele Pepe, il quale, proprio in riferimento al periodo immediatamente precedente ai primi passi del sistema curtense, ancora in piena epoca longobarda, scrive:
l'accumulazione della ricchezza in questo periodo è rapidissima. Si formano due soli gruppi di grandi proprietari, i grandi guerrieri longobardi e i monasteri, due tipi di centri economici, il castello e il monastero, due tipi di proletariato, quello urbano, del quale poco sappiamo, e quello rurale, nel quale si va decisamente svolgendo la servitù della gleba. La profonda distribuzione di genti romane non ricompensata dall'assai esiguo numero di barbari venuti in Italia, che non lavorano del resto la terra, porta a una diminuzione delle braccia lavorative e la paralisi della vita economica. L'arresto dell'attività economica impedisce l'aumento demografico. Da certe situazioni economiche non si esce che riacquistando la fiducia nella vita e nel risparmio. I tempi che volgono non sono maturi per questo, né i monasteri potrebbero dare un notevole impulso alla vita economica, imprigionati come essi sono in una ideologia di limitati bisogni di elemosina, di celibato.
Si pensi che, in base agli studi del grande storico del diritto e dell'economia Giuseppe Salvioli, il monastero di Santa Giulia a Brescia registrò in questi anni la proprietà di un terreno con 1.400 ettari arativi e con tanto pascolo da poter sostenere 7.000 maiali, abitato però solo da 63 contadini. Nonostante questi dati di partenza, lo stesso Gabriele Pepe constata che...
Eppure in quest'epoca comincia a nascere in Italia un nucleo di borghi nuovi e indipendenti dalla tradizione urbanistica romana e connesso forse al sistema economico curtense.
Evidentemente il sistema curtense favorì una costante crescita demografica e al contempo se ne avvantaggiò. Scrive il medievalista francese Pierre Tulbert in merito allo sviluppo di questa riorganizzazione dell'attività produttiva.
Una tale impresa poteva fare affidamento sul capitale umano accumulato in una congiuntura demografica che sicuramente era rimasta favorevole per più di un secolo. Nessuna delle linee evolutive può essere compresa se non si tiene conto, una volta per tutte, di questa fondamentale crescita della popolazione che, perlomeno attualmente, non è ancora possibile misurare con maggior precisione.
Quando, dalla fine dell'undicesimo secolo in poi, la Curtis cessò sostanzialmente di esistere come azienda bipartita, sostituita da grandi latifondi a gestione indiretta con affittanze e mezzadrie, il termine Curtis continuò comunque a indicare in senso toponomastico questi borghi, divenendo il prefisso o il suffisso nel nome di numerose località nel settentrione italiano, come in Francia o in Germania. Le principali informazioni riguardo all'organizzazione curtense dell'attività agricola che possediamo oggi fanno riferimento alla proprietà monastica, perché sono stati i monasteri a conservare accurate documentazioni cartacee relative alle attività economiche in archivi sicuri. Nei grandi centri monastici troviamo copie dei contratti con i massari, registri con le rese agricole, la varietà dei prodotti, la descrizione delle culture praticate, le acquisizioni e tutti i documenti connessi a questo tipo di organizzazione. Di particolare importanza sono i polittici, inventari formati da più tavole o fogli nei quali venivano descritti i beni appartenenti a uno stesso proprietario, elencate le famiglie alle quali questi erano stati dati da coltivare e specificati i diritti da esigere. Per le loro caratteristiche di maggiore sensibilità culturale e di vaste conoscenze tecniche, per l'attento spirito imprenditoriale, ma anche per la continuità gestionale con finalità che le ponevano in relazione a secolari realtà istituzionali come gli ordini monastici e la Chiesa, le Curtis monastiche si mostrano ai nostri occhi come oggetto di studio di notevole interesse. I grandi monasteri rappresentano i più eclatanti esempi di concentrazione di patrimonio connessi con l'organizzazione curtense. Solo le vastissime proprietà della corona potevano competere con quelle dei monasteri in epoca carolingia. Tuttavia, successivamente, in seguito a donativi e cessioni da parte dei monarchi, spesso proprio a favore di centri ecclesiastici, il patrimonio reale si andò via via riducendo, mentre quello monastico crebbe in grandezza ed efficienza. Facendo riferimento ad alcuni esempi italiani famosi, il monastero di Bobbio aveva più di 50 curtes elencate nell'862, mentre Santa Giulia di Brescia all'inizio del X secolo possedeva 85 curtes e 25 curticelle. E la documentazione permette di attribuire un patrimonio dello stesso ordine di grandezza all'abbazia di Farfa nel Lazio. Gli studi archeologici su alcuni di questi monasteri, come ad esempio in Italia presso San Vincenzo in Volturno, hanno fornito informazioni decisive per comprendere la natura di questi centri caratterizzati dalla convivenza di vita spirituale e attività economiche. In particolare si è scoperta la presenza di importanti officine artigiane, le cui produzioni non erano affatto orientate esclusivamente alla creazione di attrezzi agricoli o di oggetti necessari alla vita del monastero. Oggi sappiamo che in queste grandi curtis carolinge si producevano anche manufatti di lusso, come smalti e gioielli, oppure realizzazioni di metallurgia avanzata, come le armi. Inoltre, ai prelievi sulla produzione agricola si aggiungeva un apporto non meno regolare di canoni che alcuni coloni saldavano con prodotti di artigianato domestico. Si trattava di una vasta gamma di prodotti finiti, di semilavorati e di materie prime rare, come vomeri di aratro e utensili agricoli, ferri di cavallo, minerali grezzi, tele e panni grossolani, materiale edile di terracotta. Oltre a queste considerevoli produzioni artigiane, non possono essere ignorati altri prodotti che certamente si spostavano e si concentravano nelle curte scarolinge, in quanto adatti alla conservazione o perché la loro produzione era limitata a zone specifiche. Parliamo ad esempio del miele, dei formaggi, ma anche del sale, di materiale edile specifico, di metalli rari e di altre materie prime particolari. Quindi la grande proprietà curtense non era solo un luogo dove si concentrava e si stimolava la produzione agricola, ma anche un luogo dove vi era una produzione artigianale fatta a livelli qualitativi e quantitativi notevoli, certamente eccedenti il consumo interno. Questi aspetti hanno permesso agli storici contemporanei di rivedere almeno in parte le conclusioni a cui erano giunti gli studiosi dell'economia del secolo scorso, se non altro per quanto riguarda il secondo e il terzo postulato, relativi ad autarchia e scomparsa della moneta. A lungo gli storici si sono interrogati su come considerare l'economia dell'epoca carolingia, se si sia trattato di un'epoca di stagnazione basata sul latifondo e su un'idea della produzione finalizzata solo a soddisfare i consumi locali, o di un'epoca di progresso economico con la presenza non trascurabile di commerci e di scambi monetari. Oggi questa seconda interpretazione, alla luce di rilievi archeologici e documentali, prevale decisamente. Questa conclusione diviene assai più chiara se si pensa ai capitolari del re Longobardo Astolfo, che già alcuni decenni prima del regno di Carlo stabilivano gli obblighi di leva dei negoziatores, i commercianti suoi sudditi, avendo cura di costringerne un certo numero a prestare servizio nella cavalleria in virtù del loro censo elevato. Appare evidente che il commercio esisteva e anche con esiti molto lucrosi. La realtà di un vero e proprio commercio alimentato dall'economia curtense è stata riconosciuta sulla base di una documentazione raccolta con cura. Tuttavia, più in generale si osserva tra il IX e il X secolo una ripresa commerciale che appare sensato mettere in relazione con il movimento generale di crescita che in questo periodo ha interessato contemporaneamente le città e le campagne, tutti i gruppi sociali e tutte le attività di scambio e di produzione. Il movimento delle merci, che aveva come fattore scatenante il surplus accumulato e prodotto nelle curtes, avveniva per lo più a livello regionale o tra regioni limitrofe, ma si inseriva in un contesto nel quale esisteva anche un grande commercio internazionale, testimoniato dal ritrovamento di una certa quantità di manufatti orientali di lusso nell'impero carolingio. I mercanti arabi, bizantini, slavi, vichinghi erano attivissimi e intenti alle forme di commercio più articolate che, sia pure senza continuità, coinvolgevano saltuariamente anche il mondo carolingio. L'economia curtense non era un'economia chiusa, autarchica o naturale, fondata sul baratto. Sia il signore sia i coloni vendevano le loro eccedenze di prodotto su mercati regionali o locali e questi movimenti di merce coinvolgevano, pur con qualche difficoltà, certamente anche una quota di transazioni monetarie. I trasferimenti di servizi e di prodotti dalle unità fondiarie date in concessione ai capoluoghi curtensi si accompagnavano quasi sempre al pagamento di censi in monete, anche piuttosto pesanti, e che presupponevano nei contadini notevoli disponibilità di denaro in contanti. Spesso succedeva che il contadino coltivasse abusivamente, all'insaputa del proprietario, piccole porzioni di terra sottratte all'incolto. In questo modo la famiglia contadina riusciva ad assicurarsi piccoli introiti che gli permettevano l'acquisto di nuovi attrezzi, di utensili per la casa, di alimenti nuovi per variare la dieta, ma soprattutto di pagare con minori difficoltà la quota del censi che andava versata in denaro. Le corvée di trasporto, d'altra parte, consentivano di mettere in relazione i piccoli coltivatori con i mercati rurali e offrivano loro un canale per scambiare le loro eccedenze personali. Il commercio curtense, quindi, continuava a mantenere una buona circolazione sia sui percorsi viari sia lungo i corsi d'acqua. I banchi dei commercianti soddisfacevano i bisogni familiari della popolazione circostante e, con ogni probabilità, anche quella necessità di socialità che è proprio di tutti gli uomini in tutte le epoche. Lo scambio costituiva una delle pochissime distrazioni offerte da una società costretta al duro lavoro quotidiano della terra. Il divieto che Carlo impose ai suoi servi di vagare per i mercati dimostra che questi erano attratti soprattutto dal desiderio di divertirsi e socializzare in quelle occasioni. Nei mercati dei villaggi venivano scambiati beni di prima necessità, il grano, la legna, i cereali, i legumi, le uova, gli animali, la lana, i manufatti prodotti nei laboratori artigianali, come ad esempio le ceramiche, indispensabili per una vita quotidiana in cucina e per conservare e trasportare i prodotti. Erano tutte operazioni di vendita nelle quali al baratto dei prodotti si affiancava l'uso della moneta, che era quindi presente in tutti i nodi del sistema. Non sorprende che alla luce della presenza tutt'altro che marginale di scambi monetari, Carlo abbia profuso la sua azione di governo unificatrice anche in questo ambito della vita del suo regno, peraltro con esiti estremamente significativi. Carlo Magno cercò di dare ai territori assoggettati un sistema monetario unico, ma fu costretto a fare i conti con una situazione non semplice. In primo luogo, la carenza di oro si era fatta drammatica in Occidente. A causa di secoli durante i quali la bilancia commerciale era stata disastrosa, l'Europa cristiana aveva visto il suo oro defluire a Oriente, prevalentemente verso Bisanzio e verso il mondo islamico. L'Europa non produceva quasi nulla che potesse risultare di un qualche interesse per le popolazioni e per le elite orientali, al punto che uno dei principali articoli di esportazione erano gli schiavi, che commercianti privi di scrupoli e indifferenti alle dure condanne della Chiesa vendevano nei mercati musulmani del Nord Africa. Questa fuga dell'oro verso il Mediterraneo e verso l'Oriente aveva cambiato il ruolo del prezioso metallo, da quello di base per una monetazione attiva a quello di bene rifugio. Di oro vi erano ancora certe quantità, ma per lo più veniva usato per produzione di gioielli, peraltro con lamine sempre più sottili, o accumulato come riserva di valore nei forzieri dei re, dei grandi aristocratici e soprattutto dei principali centri ecclesiastici. Le monete auree cambiavano proprietà solo in seguito a eventi piuttosto rari, come i matrimoni o le acquisizioni di eredità. A volte venivano fuse per trasformarle in oggetti ornamentali, oppure servivano all'alta aristocrazia per pagamenti di carattere eccezionale. La monetazione nel tempo si era convertita all'utilizzo dell'argento, tuttavia non esisteva una normativa coerente riguardo alle zecche e al conio. Perciò si assistette al proliferare di una rete spontanea di zecche private autonome o legate ad autorità locali. La presenza di numerosi soggetti in grado di produrre moneta, in un mondo con scarsa propensione al movimento, con poca trasparenza nella trasmissione delle informazioni e carente di cultura tecnica, rese impossibile al sistema commerciale giovarsi dei vantaggi della concorrenza, mentre al contrario la mancanza di standard sicuri aumentava l'incertezza e la confusione. Del resto, con la lunga crisi successiva al crollo dell'impero romano occidentale, l'economia si era ridotta ai suoi componenti elementari. L'industria e gli scambi commerciali erano stati drammaticamente ridimensionati. Come abbiamo visto, il sistema della Curtis non era totalmente rivolto all'autoconsumo e gli scambi continuarono, ma certamente non nella quantità, nella qualità e sulle distanze che caratterizzavano la tarda epoca classica. Nonostante la moneta conservasse un certo ruolo, non possiamo ingannarci riguardo a questo tipo di commercio. Esso prevedeva un largo uso del baratto. Carlo iniziò a operare in campo monetario appena salito al trono nel 768, riprendendo e continuando una politica che era già stata impostata da suo padre Pipino il Breve. Tra il 768 e il 793 egli fece coniare una moneta argentea del peso di 1,7 grammi che, in ossequio al mondo romano, chiamò denaro, riprendendo il nome del conio argenteo imperiale. Via via che la sovranità del re Franco si estendeva in altri territori, il sistema monetario veniva imposto ai nuovi sudditi. In Italia il denaro carolingio entrò in uso a partire dal 781, sostituendo la monetazione longobarda basata sul solido d'oro bizantino e sulle sue frazioni, i tremissi. È interessante osservare come negli stessi anni, anche fuori dal regno franco, nell'Inghilterra anglosassone, prima con re Ethelbert e poi con Offa, si sia prodotta una monetazione identica, a dimostrazione dell'importanza che stavano assumendo le direttrici commerciali intorno alla Manica e al Mare del Nord. Non dobbiamo farci eccessive illusioni in merito agli effetti pratici della riforma monetaria sulla vita quotidiana dei sudditi dell'impero carolingio. Le persone comuni riuscivano raramente a maneggiare le monete d'argento coniate da Carlo Magno e nelle piccole transazioni quotidiane esse erano prese in pagamento con una certa riluttanza, al punto che un decreto del 794 ne dovette rendere obbligatoria l'accettazione. Venne imposto cioè il corso forzoso e al contempo vennero chiuse o costrette a lavorare alle dipendenze dell'impero le tante zecche autonome presenti sul territorio. Monopolio dell'emissione e corso forzoso sono i due pilastri della pretesa sovranità monetaria, tema ancora oggi al centro del dibattito pubblico e che in epoca medievale si iniziò ad affermare proprio sotto Carlo Magno. Le riforme monetarie di questo volitivo monarca avvennero nell'ignoranza e in un clima di indifferenza generale da parte della gente di umile condizione. Su questo punto gli studi di Carlo Maria Cipolla e di Ronald Nis sono molto chiari. Il secondo arriva ad affermare che un contadino, se avesse avuto la fortuna di possedere un denaro, non avrebbe saputo come usarlo e l'utilità sarebbe stata nulla.
Di una moneta si poteva farne su per giù quello che si potrebbe farne oggi su un'isola deserta.
La realtà è più sfumata, ma indubbiamente il problema esisteva. Il motivo di queste difficoltà è piuttosto evidente. Il sistema monetario romano si avvaleva di tre tipi di conio, aureo, argenteo e bronzeo. In tal modo esso offriva diversi strumenti di scambio per effettuare ogni genere di transazione, da quelle per valori minimi nei semplici mercati rionali a quelle di vasta portata sulla scena internazionale. La monetazione carolingia invece prevedeva un solo conio, del tutto inadatto alle piccole transazioni quotidiane. Una moneta sottile d'argento del diametro di circa 20 mm e di un peso che si andò attestando intorno a 1,7 grammi, senza né multipli né sottomultipli. Il denaro carolingio si rivelò un ottimo strumento per il commercio internazionale in ambito europeo, perché Carlo seppe mantenere sempre un alto valore della moneta, prodotta con quantità costante di metallo prezioso di buona qualità, con un titolo eccellente di circa 950 millesimi. Il denaro era di peso superiore di circa un terzo rispetto a quello romano, e questo gli conferiva credibilità e importanza superiore alle monete dei regni precedenti. Soprattutto verso i paesi nordici, l'alto valore e la qualità di queste monete si mostrò come un forte segnale di potenza e di stabilità, rendendo i denari carolingi apprezzati e richiesti. La mancanza di multipli nel commercio internazionale o regionale non si rivelò un grande problema, dato che per i pagamenti più consistenti si ricorse ad alcune unità di conto, come il soldo, pari a 12 denari, e la lira, pari a 20 soldi e 240 denari. Lira, parola tanto cara agli italiani nostalgici, è un'espressione monetaria che fa riferimento a un'unità di peso, la libra, pari a 408 grammi. In sostanza, un denaro carolingio era la 240esima parte di una libra d'argento. Venne in tal modo introdotto un sistema di conteggio della moneta fondato su lire, soldi e denari, che sul continente europeo rimase valido fino alla Rivoluzione francese. Nonostante le difficoltà legate alla scarsa elasticità di un sistema a conio unico, la riforma raggiunse alcuni importanti obiettivi, dimostrando una forte attenzione per l'unione formale dell'impero e una discreta capacità di pianificazione. Siamo in presenza di un tentativo di dare al Regno Franco, che stava crescendo in tutte le direzioni, un sistema monetario unico per semplificare il commercio restante con i mercati dove l'argento era apprezzato più dell'oro. Per oltre 100 anni dalla nascita del denaro carolingio non vi furono innovazioni di rilievo, esso mantenne inalterati il suo peso e la sua lega, e la lira continuò a valere 240 denari. Le prime svalutazioni iniziarono nel X secolo e il denaro andò perdendo valore in modo drammatico, al punto che a metà del XII secolo, secondo Carlo Maria Cipolla,
il denaro era ridotto a una monetina sottile, facile a piegarsi tra le dita.
Ma siamo già molto lontani dal limite temporale di questo volume, quindi non ci dilungheremo nella trattazione. Osserviamo solo come sia stato il mercato a ovviare alla crisi del conio imperiale. Altre realtà di straordinaria importanza economica, come le repubbliche marinare, i comuni e i nascenti stati nazionali, iniziarono a coniare nuove solide monete e a inventare raffinati strumenti per muovere il denaro, come le lettere di cambio, fornendo ai commerci strumenti adeguati a sostenersi e a prosperare. Con l'andare del tempo, anche l'altro grande pilastro dell'economia carolingia, la curtis, andò incontro a una profonda trasformazione, fino a perdere quasi del tutto la sua caratteristica di realtà bipartita. Con il trascorrere degli anni, i grandi proprietari trovarono sempre più conveniente restringere il dominicum e ampliare il massaricium. La logica del sistema spingeva infatti, in un periodo di crescita demografica notevole, a intensificare la produttività e la redditività del complesso curtense, sviluppando al massimo il settore della piccola azienda contadina, moltiplicando quindi le concessioni a scapito dell'economia diretta. Gli effetti di questa tendenza potenziarono un movimento più generale che in quello stesso periodo portò all'assottigliarsi della classe servile. Gli schiavi domestici vennero via via affrancati e provvisti di un lotto di terra per disposizione testamentaria, acquistando così a pieno diritto la condizione di liberi concessionari. I signori si preoccuparono solo di mantenere il nucleo particolarmente utile di schiavi specializzati, detti servi ministeriales, adibiti a compiti specifici come giardinaggio, cucina, allevamento, pesca e sorveglianza dei boschi. L'evoluzione della curtis in un sistema economico diverso, meno integrato, i legami di vassallaggio che si andarono trasformando in vera e propria organizzazione del territorio e la crisi dell'autorità imperiale portarono all'affermarsi di un nuovo sistema sociale, il feudalesimo, che non appartiene al mondo carolingio, ma che indubbiamente vi affonda le sue radici. Termina qui questo lungo paragrafo dedicato all'economia nell'epoca carolingia. Noi prima di salutarvi vi anticipiamo il tema della prossima puntata, la 24esima, sarà un tema fondamentale per quanto riguarda la storia di Carlo Magno e del suo impero, perché sarà proprio la puntata in cui descriveremo la complicata serie di eventi che portarono al passaggio dalla condizione di regno a quella di impero. Una puntata piuttosto articolata, perché vi furono tutto un insieme di fattori che entrarono in gioco, che ci calano anche in una complessa realtà come quella della politica medievale. In primo luogo, ovviamente, i termini erano quelli di una eventuale opportunità, perché esisteva già un imperatore a Costantinopoli, quindi in qualche misura l'universalità dell'ecumene cristiano era teoricamente garantito da un potere imperiale. Ma adesso non anticipiamo nulla. La puntata è certamente una delle più interessanti del volume, perché tratta un tema centrale, la rinascita di un potere imperiale occidente, con tutto quello che questo significò per la storia del Medioevo successiva. L'impero carolingio crollò, ma il suo erede, il Sacro Romano Impero, era una struttura che era destinata per alcuni secoli a incidere sulla politica medievale, anche se forse meno di quanto non si sia abituati a pensare. Ma questa è una mia valutazione personale che svilupperemo nei prossimi volumi, nei prossimi paragrafi. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima puntata.